È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Watussi. Facciamo studiare i Watussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela.
Buonasera a tutti, eccoci qua, una nuova puntata di Tutti in Classe. Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo, meravigliosa regista. Questa sera parleremo di un tema piuttosto complesso, parliamo di valutazione, la scuola è finita, tutti i genitori stanno aspettando le pagelle dei propri figli, genitori e studenti e studentesse, che dovrebbero rendicontare, dichiarare, giudicare il percorso di apprendimento di ogni alunno nelle varie discipline. Vi diciamo subito i numeri per parlare con noi. In onda o per scrivere, quindi per l'onda è 02 33 001 001, per sms, telegram e whatsapp 331 62 14 013, oppure diretta @popolarenetwork.it se volete scrivere una mail. Avremo con noi due ospiti davvero interessanti, sono due professori universitari che si occupano di valutazione, sono due pedagogisti. Il primo è Cristiano Corsini, che è professore ordinario di pedagogia sperimentale all'Università Roma III, e la seconda è Elisabetta Nigris, che è professoressa ordinaria presso l'Università di Milano Bicocca, dove insegna progettazione didattica e valutazione. Li avremo insieme, così sì, possiamo chiacchierare un po' con loro. Allora, parleremo di valutazione, ci soffermeremo in particolare sulla valutazione primaria, ma perché quest'anno c'è
una novità,
c'è una grossa novità. Sara, vuoi raccontare un po' tu che...
Sì, fino all'anno scorso e in molte scuole fino al primo quadrimestre abbiamo avuto nella scheda finale, nella pagella finale, abbiamo avuto fino a quest'anno i livelli. E la valutazione veniva espressa attraverso dei livelli, che erano 4, e venivano valutati degli obiettivi di apprendimento per ogni singola disciplina. Poi c'è stata a gennaio la nuova ordinanza ministeriale, che ha un po', insomma, modificato notevolmente. Ora siamo tornati ai giudizi sintetici,
quindi buono, sufficiente,
sì, di qualità,
discreto,
diciamo,
ottimo.
Esatto,
sì.
E la valutazione si effettua sulla disciplina.
Sulla disciplina.
Integrata con gli obiettivi, però insomma c'è un cambiamento importante.
Il Ministero sostiene che questo cambiamento sia dovuto a maggior chiarezza per le famiglie, poi chiederemo ai nostri ospiti se questo effettivamente è vero. Cercheremo di capire con loro, come dire, tutta una serie di concetti che magari tutti noi, anche noi insegnanti a volte, diamo per scontati, e quindi il tentativo, speriamo di riuscire ad essere chiari, soprattutto per chi non insegna, è un po' rimpadronirci anche di un lessico, no? E dichiarare effettivamente quale sia il significato di alcuni termini, no? Tipo il voto,
la valutazione,
che non sono sinonimi. Cercheremo di capire, per esempio, che il voto sia dato in numero, con un colore, con una parola, è sempre voto.
Certo, ha uno scopo specifico.
Che ha uno scopo specifico. Cercheremo
nulla a che vedere con gli apprendimenti.
Nulla a che vedere con gli apprendimenti. Infatti questo ce lo spiegheranno i due docenti, ci spiegheranno, poi diamo la parola a loro che sicuramente saranno, come dire, più chiare di noi, quello che però anche noi vediamo nella scuola tutti i giorni è che, come dire, spesso i ragazzi studiano per il voto e che facciamo molta fatica, no? Anche noi a dire, a sostenere, ma guarda che non stiamo valutando, giudicando te, ma è una prova in quel momento, in quel preciso contesto, ma effettivamente quello che succede in classe spesso è che i ragazzi non guardano il proprio voto, ma guardano addirittura quello dei compagni.
Sì, anche a casa, tipico, come è andata la verifica, quanto hai preso e quanto hanno preso gli altri.
E quanto hanno preso gli altri. Perché effettivamente il voto dichiara, come dire, è una scala ordinale, e questo effettivamente non dichiara nessun tipo di processo.
No, ti colloca in una graduatoria e,
esatto,
e non ci dice però qual è stato il percorso dell'apprendimento.
E questo cercheremo, lo chiederemo ai nostri due docenti. Parleremo anche di questa nuova circolare, ci faremo un po'... No?
Capiremo meglio se è proprio una rottura con quella precedente, o se è un ritorno al passato, come pensano alcuni, oppure no. Oppure c'è qualche elemento di continuità.
Sì, anche perché, insomma, diciamo che comunque le maestre soprattutto sono state messe a dura prova, no?
Sì, anche perché avevamo appena cominciato a capire il significato dei vari livelli avanzato, intermedio, a non associarli a un giudizio appunto qualitativo o numerico, per cui avevamo introdotto un altro modo di fare valutazione.
Di fare valutazione molto più, immagino, legata alla progettazione.
Legata alla progettazione didattica e legata al reale percorso che i bambini e le bambine hanno intrapreso nel corso dell'anno.
E quindi almeno noi all'interno della scuola, adesso io insegno alla secondaria di primo grado, ma insomma non è che cambi molto, no? Il senso della valutazione, cioè dovremmo rifletterne ampiamente anche noi, però... mi viene da dire che, come dire, ci cade sempre un po' tutto addosso senza che ci sia effettivamente il tempo, no? Anche per assorbire, non so poi neanche se si possa parlare di novità, però insomma per assorbire tutti insieme un nuovo modo.
Certo,
no?
Anche il cambiamento.
E anche rispetto alle famiglie,
sì.
Perché insomma questa chiarezza dei giudizi sintetici, non so, se uno mi dice discreto io neanche capisco effettivamente.
Sì, no? oppure capisci appunto che è un ordine gerarchico e poi in realtà il giudizio sintetico è seguito da un giudizio di tipo descrittivo, però naturalmente vedere ottimo, buono, discreto spazza via qualunque espressione un po' più discorsiva e descrittiva dell'intero percorso, cioè rischia di affossarci.
Esatto, e di diventare per i ragazzi accessorio.
Sì.
No? Proprio qualcosa che evidentemente non riescono a capire, anche perché mi viene da dire, soprattutto nelle scuole di gradi differenti, dove ci sono più insegnanti, io mi rendo conto che è molto difficile. Per esempio io quest'anno ho dato pochissimi voti, poi li ho messi a un certo punto sul registro e alla fine dell'anno, ma durante l'anno non l'ho fatto proprio scientemente, un po' istintivamente, no? Per cui dicevo, no, bene, benino, qua dovresti far così, dovresti far così, beh, poi il voto vediamo, no? Un po' bypassando. Per cui a un certo punto effettivamente non me li hanno più chiesti, però viviamo in un sistema in cui addirittura non siamo ancora riusciti a togliere la media dal registro elettronico, cioè i ragazzi vedono che hanno una certa media, no, in tutte le materie. Quindi vabbè, adesso cercheremo di capire con i nostri due ospiti, ma nel concreto della scuola
c'è tanto da fare.
Ok, che dite? Li chiamiamo e ovviamente non possiamo che ascoltare una grande canzone di Caterina Caselli, Nessuno ci può giudicare.
La verità mi fa male, lo so. la verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Felicità, molto molto più di prima io t'amerò, ti confronto all'altro, sei meglio tu, e d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto di non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può,
la verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se so se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
Beh, nessuno ti può giudicare, ma a scuola
dobbiamo farlo.
Purtroppo a scuola, come dire, i giudizi
arrivano
come delle asce tutti i giorni e in tutti i momenti. E, allora, buonasera Cristiano Cortini, Elisabetta Nigris, ci siete?
Buonasera.
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 Oh, ce l'abbiamo fatta. No, perché dà grande soddisfazione
riuscire nella telefonata,
nelle telefonate contemporanee. Allora, vi abbiamo presentato prima, lo rifaccio velocemente. Cristiano Corsini è professore ordinario di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3. Elisabetta Nigris, professoressa ordinaria presso l'Università Milano Bicocca, dove insegna progettazione didattica e valutazione, oltre a varie altre cose, però insomma diciamo che questo è il titolo che vi contraddistingue di più al momento. Giusto?
Giusto.
Sì, contraddistingue.
Allora, abbiamo, non so se ci avete sentito, comunque abbiamo introdotto in modo molto blando il tema della valutazione per lasciare a voi la parola. Abbiamo detto sostanzialmente ai nostri ascoltatori che molto spesso le famiglie, ma anche gli insegnanti, utilizzano, come dire, un lessico, quello che dovrebbe essere un lessico specifico, non sempre in modo corretto, no? Che molto spesso, per esempio, voto e valutazione vengono utilizzati come sinonimi. Abbiamo detto che avremmo appunto parlato un po' di questo e che saremmo arrivati a utilizzare questa novità nella valutazione primaria per parlare ovviamente di valutazione, ma anche per far capire che cosa è successo così un po' improvvisamente a metà dell'anno per la primaria e quali sono le continuità, se possiamo chiamarle così, quali le contraddizioni, quali le differenze. Quindi io inizierei con Cristiano Corsini, proprio una domanda semplice. Allora, Cristiano ha appena pubblicato un saggio che si chiama La fabbrica dei voti, che segue, a parte vari articoli, come dire, mi sembra giusto nominare la valutazione
chedica.
Allora, mi viene a dire, possiamo attribuire un senso e un significato appunto a questi termini a cui spesso vengono attribuiti significati equivalenti. Che cos'è il voto e cos'è la valutazione?
Allora, diciamo che il voto è una delle possibili scelte comunicative di una valutazione. Per cui io posso valutare un'attività, l'apprendimento, quello che volete, esprimendo un voto, però questa non è l'unica possibile scelta comunicativa. Il voto ha una caratteristica molto precisa, è sintetico, 7, 5, sufficiente, buono, ABC, no?
Avanzato, intermedio, anche quelli, no?
Anche quelli, sì, assolutamente. Ed è gerarchico, è ordinale. Cioè, quindi, in una parola, in pochi caratteri, riassume un giudizio valutativo, lo sintetizza e al tempo stesso consente di stilare delle graduatorie. E se il nostro scopo è quello di stilare graduatorie e semplificare, e allora ben venga il voto. Se invece abbiamo altri scopi, possiamo tranquillamente fare a meno del voto e descrivere, raccontare come e perché si è arrivati a un certo livello negli apprendimenti, a un certo stato dell'arte nell'apprendimento, diciamo, e come migliorare. Questa anche è una scelta comunicativa della valutazione che di solito funziona molto meglio, perché offre anche delle opportunità ulteriori di apprendimento, cosa che il voto non fa.
Certo, ma scusa, volevo chiederti una cosa che ovviamente adesso mi è sfuggita. Voi avete sostenuto più volte che il voto ovviamente non è trasformativo, no? Un po' riproduce quello che è anche la situazione, da dire, familiare, economico-sociale, cioè che non fa progredire.
Non è il suo scopo. Il suo scopo è quello di appunto di riprodurre, cioè di dire a che punto siamo, punto. A che punto siamo, tra l'altro, rispetto a una graduatoria, perché poi determina le graduatorie, no? Il bambino che prende distinto si confronta e dice quello ha preso ottimo, quell'altro ha preso sufficiente, eccetera, eccetera. E il voto nasce proprio per questi motivi. E sì, non è trasformativo, nel senso che non dà alcuna indicazione per migliorare le attività che sono state svolte. Se io dico 28 all'università, che cosa sto dicendo? Che hai preso meno di 29 e più di 27. Certo. Altre informazioni ne do? No.
No.
Non ce n'è neanche, se dico sufficiente, dico che è andata meglio che non sufficiente e peggio rispetto a un discreto, ecco. Però non do altre indicazioni, perché non mi interessa altre indicazioni, perché io non voglio modificare la realtà, ma voglio riprodurla. E questo comporta il fatto che chi comincia a prendere certi voti poi continuerà a prendere altri voti, e di solito, siccome i livelli iniziali dei bambini, delle bambine negli apprendimenti sono associati al loro retroterra sociale, economica e culturale, noi per un anno, due anni, cinque anni, dieci anni, tredici anni, che cosa facciamo? Allarghiamo la forbice tra chi ha maggiori chance, chi ha maggiori opportunità formative e chi ne ha di meno. E questa è forse questa è la vera funzione del voto, no? Cioè va a legittimare le disuguaglianze esistenti all'inizio, trasformando il privilegio in merito.
Esatto, così la scuola in qualche modo se ne lava le mani, perché un po' quello che succede.
Sì, sostanzialmente.
Noi siamo tre insegnanti qui e come dire, lo diciamo in modo molto molto triste, però è vero che quello che vediamo a scuola tutti i giorni
è la replica di quello che poi succede a livello sociale e culturale, nel senso che appunto si riproducono le stesse graduatorie, gli stessi livelli, così, che dipendono
molto.
Sì, a parte
qualche rara eccezione che conferma la regola e a volte la legittima persino, no? Perché ma lui ce l'ha fatta e quindi ce la potevano fare tutti, ma insomma non è che funzioni esattamente così. Quindi sì, questa è la sua per questo motivo, c'è tutta la nostra storia, il voto, e nasce per questo motivo e sì, per fortuna non è obbligatorio usare il voto a scuola, ecco, e quindi a parte sulle pagelle, sulle schede,
esatto,
ma insomma...
Esatto, infatti, però questo aspetto non è chiaro. Non è chiaro a tanti insegnanti, a parte il famoso... tragico, congruo numero di voti, sì, no? Di verifiche di cui parlate sempre, però...
Invece no. Qual è lo strumento efficace che ci possa testimoniare il reale percorso di apprendimento di un alunno? Non è il voto, perché appunto serve a un altro scopo. Qual è l'altro strumento?
Rispondo io, se volete, oppure Elisabetta, ma insomma, di solito il riscontro descrittivo funziona meglio, quindi indicare le cose che sono svolte bene, evidenziare le aree di miglioramento e offrire indicazioni concrete per migliorare. No, questo si fa con un po' di accortezza, serve una buona competenza metodologico-didattica e valutativa, però ecco queste scelte che sono scelte descrittive, cioè quindi è una scelta comunicativa molto descrittiva, molto rigorosa, perché gli errori non vengono nascosti, attenzione, questa, però vengono usati proprio per offrire occasioni di insegnamento e di apprendimento, perché anche l'insegnante apprende molto dalla valutazione descrittiva e invece non apprende nulla dai voti.
No, certo, e bisogna, come dire, non basta dirlo, no, ai ragazzi, non basta dire no, ma guarda che gli errori servono o guarda che il voto non è importante, no, bisogna... Ovviamente.
Certo, perché nella valutazione incentrata sui voti l'errore ha la funzione di penalizzazione, cioè l'errore a che serve? Allora io faccio 10 domande, hai sbagliato 4 domande, 10 meno 4 fa 6, una roba del genere, sì, no? Sì. Allora se io poi ti dico, ma tu devi usare l'errore per migliorarti, ma se tu lo usi
per punirmi,
punti, certo. Ma che cosa, cioè, insomma, in realtà c'è anche la tendenza a razzolare diversamente da come si predica, sì, molto spesso.
Sì, questo sì. Aspetta che c'è un messaggio di un ascoltatore.
Sì, sì, abbiamo Carlo che pone un problema. Ci dice, paiono già vuote e ridondanti le poche parole che sono costretti a scrivere 2 o 3 volte all'anno per ogni singolo alunno, spesso copiate e ripetute all'infinito per tanti tanti alunni. Siamo sicuri che aumentare il testo da scrivere sia fattibile? È utile?
Da parte degli insegnanti, sì, immagino.
Nel giudizio descrittivo, sì, che accompagna il giudizio,
sì,
sintetico.
Perché spesso i giudizi che compiliamo sono delle formule
sì,
un po' trite.
Sì. Frasi fatte.
No, non è utile a obbligare a scrivere qualcosa di più. È utile scrivere delle cose utili, e di solito si scrive quando devo riempire dei formulari, ma quando devo orientare delle attività. Se ci mettiamo in questa prospettiva, vedete che le parole giuste da dire le troviamo sempre e non sono standardizzate. E su questo devo dire che il lavoro fatto in questi anni dalla collega Elisabetta Nigris è un punto di riferimento
importante.
Sì, sì.
Ok. Aiuto. Elisabetta, ci sei?
Sì, ci sono e ho sentito tutto.
Perfetto.
Buonasera.
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 E hai voglia di raccontarci, prima di parlare magari nello specifico di questo nuovo decreto, di questo lavoro che citava Cristiano rispetto alla valutazione, insomma, se hai dei riscontri di alcune... di alcune,
sì,
scuole, di alcune realtà,
sì,
no? Che si sono messe, mi viene da dire messe in gioco, che dovrebbe essere normale, però effettivamente nella scuola che noi viviamo tutti i giorni non lo è.
Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di questa occasione, perché credo che sia molto importante soprattutto per gli insegnanti che ogni giorno si mettono in gioco a scuola. Avere degli spazi per poter sentire che non si è soli e per sentire che quello che si fa ha un senso. Io credo che da anni ci siano insegnanti che non si limitano al voto, Poi sappiamo che nel caso della scuola primaria prima c'erano i giudizi, poi sono passati i voti, poi c'è stata la valutazione descrittiva, adesso ci sono di nuovo i giudizi ma con valutazione descrittiva, insomma ci sono stati vari cambiamenti normativi. Ecco, quello che credo caratterizzi il sistema italiano nel bene e nel male è che i cambiamenti normativi non corrispondono sempre a quello che succede nella scuola.
Certo.
Tant'è vero che io credo che anche andando a una tradizione di qualche tempo fa, al lavoro fatto dalle associazioni professionali, dal Movimento di Cooperazione Educativo, dal CIDI e da tante realtà che lavorano nella scuola, noi abbiamo potuto vedere, almeno io in questi 30 anni in cui ho lavorato nella scuola, moltissimi insegnanti che si interrogano su quali sono le strategie più efficaci per far apprendere più alunni possibili su più livelli di processi di apprendimento. Quindi far apprendere più alunni possibili non solo attraverso la memorizzazione, non solo attraverso automatismi, ma dare a più alunni possibili strumenti complessi di pensiero, di apprendimento, di conoscenza della realtà. Quando noi diciamo che coi dati invalsi, piuttosto che alla fine della terza secondaria di primo grado o alla maturità, gli studenti non hanno le competenze, diciamo esattamente questo, diciamo che non sono state acquisite competenze complesse, ad esempio la capacità di comprendere un testo. Allora, se io voglio che gli alunni comprendano un testo, cosa è importante che io faccia? Quali sono le strategie più efficaci? Ecco, questo è qualcosa che un insegnante professionale, professionista
si deve chiedere.
Si deve chiedere, deve chiedersi qual è il suo obiettivo. Il suo obiettivo è che i bambini e le bambine scimmiottino le cose che loro dicono o che veramente apprendano e acquisiscano degli strumenti per cui possono passare ai cicli superiori di scuola con delle competenze sufficienti.
E ritornare, questo è il tema. Certo, e ritornare a subire però in qualche modo, no? Quello che sta succedendo adesso, una valutazione numerica, mi viene da dire, no? Solo un
sì, però ha ragione Cristiano Corsini, con cui ci confrontiamo molto e lavoriamo molto insieme. Il tema non è se io do o no il voto alla fine dell'anno,
no,
o
certo,
alla
certo.
fine del quadrimestre, è cosa succede
in mezzo.
Nel mezzo. Quindi io credo che sia molto più grave, piuttosto che dire voto non voto, giudizio non giudizio o avanzato, intermedio e base, dire come io mi assicuro che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che io sto accompagnando per acquisire quelle competenze lì che io ho ben chiaro in testa, le acquisiscano veramente e cosa succede nel percorso. Da anni esistono insegnanti che sono in grado di osservare i loro alunni, che non hanno bisogno delle prove di verifica. Le prove di verifica possono essere uno degli strumenti, non possono essere lo strumento di valutazione, per quello che diceva Cristiano prima, per il fatto che la valutazione formativa, se è una valutazione per il miglioramento, è una valutazione per il miglioramento degli allievi e degli allievi, ma anche dell'insegnante.
Certo.
Ascolta, anche l'insegnante. Sì.
No, scusami, perché abbiamo una telefonata. Vediamo se c'è ancora in linea l'ascoltatore che magari ci chiede qualcosa. Pronto, ci sei?
Ciao, sì, sono Alessio.
Ciao Alessio, li hai tutte e due in linea in caso ti interessasse.
Sì, sì, no, ma infatti
c'è un sacco di gente in questo momento.
Sì, sì, ma sarò brevissimo.
No, ben arrivato.
I discorsi che stava facendo la collega sono interessanti e centrali in effetti, perché poi bene o male le questioni educative sono quelle. Io in realtà però ho sempre pensato che la valutazione sia un momento fondamentale nel processo di apprendimento del ragazzo, no? Quindi deve essere un dialogo. A quel punto il dialogo ha bisogno di uno strumento simbolico, che possono essere sia i giudizi che i voti, perché comunque devi dare un rimando, poi quel rimando chiaramente lo devi corredare, condire con la tua relazione con l'allievo, no? Per cui poi alla fine, che ti devo dire, oggi pomeriggio siamo stati tutto il pomeriggio a trascrivere sulle grate di valutazione dei giudizi prescritti, che cercano di fotografare un'immagine che naturalmente è molto molto più complessa, perché ogni ragazzino è un universo a sé stante, quindi fai un'approssimazione, il valore di quell'approssimazione glielo dai te insegnante e tu istituzione nella relazione che instauri con il ragazzo, che può essere anche frustrante, no? Perché loro devono anche abituarsi a essere valutati e a confrontarsi. Quindi alla fine, sai, voto giudizio, io credo che poi l'importante sia il dialogo e naturalmente gli strumenti.
Però sei d'accordo, come dicevano entrambi, no? Che il voto giudizio è richiesto in pagella alla fine dell'anno. Sei d'accordo che
sì, certo, ma sai, poi pure quella, la pagella è una fotografia di un momento evolutivo di una persona, per cui sì, poi la pagella serve per andare avanti nel processo formativo, però in realtà adesso non voglio sembrare polemico, però la pagella è un pezzo di carta, quello che resta è una serie di apprendimenti che hai condiviso, perché poi apprendere è sempre un processo bionivoco, io imparo da loro imparano da me, c'è una gerarchia, ci sono dei ruoli, ci sono degli obiettivi, ma molto spesso io mi sono sempre reso conto che gran parte di quello che noi insegniamo poi non uscirà fuori dopo, no? Insegnare è un po' come preparare un giardino, coltivare un giardino, tu prepari la terra e poi pianti dei semi, e poi ci vuole tempo, pazienza e tanta tanta fiducia, ma quei semi, probabilmente molti di quei semi poi germoglieranno, ma magari noi non ci vedremo. A quel punto la pagella serve forse per dare un resoconto del momento, ma è solo una fotografia in bianco e nero.
Grazie Alessio, grazie mille.
Buona serata.
Grazie. E chi risponde, Cristiano?
Sì, ma allora.
Elisabetta.
Vai Elisabetta, no, se vuoi.
Sì, no, perché mi aggancio in parte a quello che ha detto l'ascoltatore, ma in parte a quello che stavo dicendo. Cioè il fatto che dare un riscontro ai ragazzi non è dare un voto. Cioè se io alla fine di un percorso di storia dico 7, sto dicendo che il ragazzo o la ragazza ha memoria, ha ricordato tutti i nomi, ha capito la sequenza degli eventi, ha capito il parallelismo per esempio fra eventi in diverse civiltà, ha analizzato le fonti, ha analizzato, ha confrontato fonti diverse, ha ragionato, ha messo in discussione o cosa. Se io dico 7 non dico niente di tutte queste cose, quindi quello che stava dicendo il collega, che quello che rimane ai ragazzi è il dialogo con loro, il dialogo non può avvenire sul 7, sul 5, perché io dico 5 e l'altro mi dice ah no, io penso di meritare 6, oppure come spesso fanno per esempio i bambini alla primaria, ti dicono no, maestro, ah no, ma io non sono andato bene, e invece ha detto un sacco di cose, ha dimostrato di sapere un sacco di cose, quindi la descrizione di quello che hanno imparato e l'evidenziare quello che invece non sono riusciti a fare è un modo per aiutarli nel dialogo, sono d'accordo, e nel dialogo rispetto a come io li abito anche a autovalutarsi, cioè non a darsi il voto ma a capire cosa è successo. Questo è la valutazione descrittiva. Certo. Non sono frasi fatte o i famosi lenzuoloni, sono un dialogo con il bambino o la bambina, il ragazzo o la ragazza, su quello che effettivamente è successo mentre imparava, non alla fine in quel momento, né del momento della pagella né del momento della prova di verifica, ma mentre si costruiva un apprendimento che appunto è fatto di tutte quelle cose che abbiamo detto.
Certo, che è dinamico e multidimensionale.
Elisabetta, prima parlavi di obiettivi, dicevi insomma, gli obiettivi ci danno un riferimento fondamentale sia per la nostra progettazione didattica sia anche per una valutazione che sia effettivamente formativa. E infatti il fatto di poter valutare degli obiettivi, delle singole discipline, obiettivi specifici per ciascuna disciplina nella valutazione precedente era per noi insegnanti della primaria un elemento importante. Ora invece ci chiedono di dare un giudizio sulla disciplina.
Questo è un problema, perché secondo me è
un po' contraddittorio,
vero,
no?
È il vero problema di questa nuova ordinanza, più che il sufficiente ottimo, devo dire a mio parere, perché si era messo in moto un processo nelle scuole che aveva coinvolto tantissimi insegnanti, con grande fatica, perché è qualcosa per cui si fa fatica, non è una magia. Niente magico in educazione, tutto si costruisce poco alla volta, e si era messo in moto un ragionamento, un pensiero sul fatto che quello che valuti deve essere collegato a quello che tu pensavi di raggiungere insieme ai tuoi ragazzi, verso cui volevi accompagnare i tuoi ragazzi. Se il tuo obiettivo è quello di fargli imparare a memoria i contenuti, vabbè, allora chi ha memoria, memoria, chi studia, studia, chi a casa un genitore o qualcuno che gli fa ripetere e lo fa. Se invece qualcosa di più complesso deve avere a casa qualcuno che gli spiega pure qualcosa di complesso, oppure se io invece penso che ho un obiettivo e io sono responsabile del fatto che la mia classe raggiunga quell'obiettivo almeno a un livello sufficiente, e lo dico non in termini di giudizio, in termini proprio di raggiungimento di acquisizioni, e a questo punto mi devo chiedere perché non l'hanno raggiunto. Non è colpa dei genitori e nemmeno dei bambini. Ragionare sull'obiettivo è collegare la valutazione alla progettazione, e la progettazione è responsabilità dell'insegnante, non delle famiglie o dei ragazzi. L'impegno ce lo possono mettere i ragazzi, il presidio lo possono assicurare le famiglie, dove le famiglie sono in grado di assicurarlo, altrimenti rimane in mano a me, insegnante, questa responsabilità. Questo secondo me è il cuore della valutazione formativa, non le ricettine. Hanno ragione che è inutile descrivere frasi fatte, certo, o usare ore e ore a preparare griglie di rubriche che nessuno utilizzerà se non in modo tecnicistico,
certo,
ma è ragionare su che cosa io voglio insegnare e come posso far sì che bambine e bambine ci arrivino.
Esatto. E abbiamo una domanda per Cristiano.
Ok.
No, Chiara.
Ah, la mia, scusa. Ah, no, pensavo aspettassi la domanda del pubblico.
No, ci possiamo collegare anche al senso di responsabilità dell'insegnante, no, di cui parlava Elisabetta.
Infatti, anche perché io leggevo che l'Italia è il quinto, almeno lo era nel 2023, il quinto nel 2024, anzi forse, l'Italia è il quinto paese in Europa per abbandoni scolastici, per dispersione, sul tema della dispersione. La cosiddetta dispersione esplicita, che consiste nell'abbandono vero e proprio, e questo dato è un po' in diminuzione, ma nel frattempo sta crescendo la cosiddetta dispersione implicita, che vuol dire tutte quelle persone che escono dalla scuola, che concludono i cicli di istruzione senza acquisire le competenze di base, come si diceva prima. Allora la domanda che ci ponevamo era in qualche modo rivedere la, la valutazione, la, la modalità della, della valutazione può aiutare in, anche a risolvere o quantomeno a contribuire alla soluzione di questo problema che è terribile, è drammatico.
Ma sì, questo sì, nel senso che abbiamo esperienze, molte evidenze da questo punto di vista. Rivedere la valutazione significa rivedere la relazione, reimpostare la relazione tra docenti, studenti e anche tra scuole e famiglie. Quando noi ragioniamo in termini di dispersione, diciamo ragioniamo prevalentemente sulla scuola secondaria e effettivamente nella scuola secondaria succede che nel momento in cui in alcune sezioni si avviano progetti di valutazione descrittiva senza voto in itinere succedono delle cose molto interessanti, diminuiscono le assenze. E questo
assenze, scusami, che spesso sono date da malesseri stress, di vario tipo, no? Ansia, stress,
certo. la difficoltà di vivere in questa eterna competizione tossica indotta dal voto, ovvero dalla scelta del docente di usare il voto. E migliora l'apprendimento un po' perché si va a scuola con minor angoscia, un po' perché la valutazione descrittiva, come diceva benissimo prima Elisabetta Nigris, non è una scelta meramente educativa, ma fondamentalmente è una scelta didattica, anzi certo. Primariamente è una scelta didattica, nel senso che significa che io sto descrivendo delle attività, perché quelle attività per me sono importanti perché sono attività che ruotano attorno a degli obiettivi e quindi io orientando quelle attività attraverso la descrizione sto orientando gli apprendimenti e quindi anche l'insegnamento. Ma questa è un'impostazione che non è così diffusa nella nostra scuola, diciamo la verità, ecco, non è diffusissima, mettiamola così. E allora questa scelta tende a essere associata ad apprendimenti molto più significativi, più profondi, più critici, più stabili, più permanenti.
E anche più sereni. No?
Più sereni. Ricordiamo però, ricordiamo anche che la dispersione implicita è come definizione, se proprio vogliamo, qui devo tirare, cioè devo dirlo, no? Perché poi l'Imbassi sì. Ha fatto cose buone e anche, ecco, questa è un po' una forzatura. Noi definiamo dispersione implicita quello di chi ottiene il titolo di studio senza essere andato bene alle prove Imbassi, e che una giornata storta può capitare.
Certo.
Quindi magari uno quel giorno non stava in sé, non stava in forma, va male, però ottiene il titolo di studio. E così lo definiamo disperso, insomma no, magari. E ecco, questo è una stima, ed è vero che c'è, attenzione, non è che non ci sia dispersione implicita o non è che non ci sia, c'è, e sicuramente ragionare diversamente sulla valutazione aiuta, ma perché aiuta? Aiuta perché tu vai a ridisegnare il rapporto studenti, docenti, e quindi aiuta perché fondamentalmente significa riorientare la didattica ed è quello che fa la differenza.
E così possiamo togliere anche l'esame di terza media. Stiamo facendo esami in questi giorni e uno può avere appunto una giornata no all'Imbalsi, può avere anche una giornata no durante uno scritto, no? O meno sì, mi viene da dire, e lì però siamo lì che dobbiamo giocare.
Però con... magari nel colloquio, nel dialogo, insomma, certo. C'è una insomma, le prove Imbalsi sono un po' più
è un po' soggette. One shot.
È one shot, no, certo.
Sì, esatto, insomma, è un po' diverso. Hanno una loro utilità, ma magari anche con un utilizzo diverso, ecco, questo non aiuta, questo aiuterebbe molto, però questa è un'altra storia, non volevo parlare.
No, infatti l'Imbalsi un'altra volta.
Abbiamo un ascoltatore che fa una domanda un po' procedurale, chiede il docente, il collegio dei docenti o l'istituto che decide il metodo di voto, cioè il metodo di valutazione?
Allora, attenzione, Allora, tra il metodo di voto e il metodo di valutazione c'è una bella differenza. Sul metodo di valutazione è il docente, e le modalità e i criteri sono stabiliti assieme ad altri docenti dalla scuola, ma per modalità e criteri non si intende il numero di voti da inserire, perché quello obbligatoriamente è 2, e poi se uno ne vuole mettere di più perché vuole mettere qualche voto durante l'anno lo fa oppure non lo fa, ma per modalità e criteri si fa riferimento al fatto, al numero di valutazioni, che non è il numero di voti, quindi magari si stabilisce che servono almeno 2 o 3 valutazioni per quadrimestre, per esempio, e che possono essere descrittivo numeriche, non importa, cioè quello sta al docente, e agli obiettivi di riferimento che sono stabiliti dalla scuola. E per il resto il docente è completamente libero, l'insegnante è libero di scegliere come, cioè quindi valutazione descrittiva, un voto con la valutazione descrittiva, una prova oggettiva ogni tanto oppure no, perché queste sono scelte didattiche, cioè imporre una scelta del genere è come dire all'insegnante oggi tu farai il debate e non la lezione frontale. Ma santa miseria, ma sarà l'insegnante a dover scegliere se serve in quel momento il debate, la lezione frontale o il cooperative learning o altre scelte didattiche? Deve scegliere l'insegnante, perché ve lo ricordate, no? C'era quel testo che è un po' più importante del regolamento d'istituto, che affermava che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnante.
Sì. Però è difficile, adesso io non so questo ascoltatore se sia un genitore, un insegnante o altro, credo che dall'esterno sia difficile comprendere i meccanismi, le dinamiche, i meccanismi della scuola.
No, ma poi è certo che è difficile, è difficilissimo, anche perché poi ci sono pressioni. Ci sono le pressioni che arrivano dalla
direzione. Ci sono le pressioni, però secondo me c'è un altro tema da considerare. Che l'insegnante non può essere solo, cioè la libertà dell'insegnante di cui parlava Cristiano, che è sacrosanta ed è sancita, quindi io non posso imporre a un insegnante di fare solo 2 prove di verifica, oppure di farle solo in un certo modo, o di fare lo stesso programma. Guardate che ci sono interclassi che sono obbligati a fare le stesse attività, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non è data da nessuna normativa e che secondo me è dannosa, perché io progetto per la classe che ho davanti.
Certo, non standard. Però,
ma poi i genitori fanno paragoni.
Allora, 2 cose io volevo dire. Una, dopo torno sui genitori, ma prima, che l'insegnante non può essere solo con la sua classe, ha bisogno di un confronto. Per cui il rapporto con gli altri insegnanti non può essere sempre anche questo sanzionatorio, anche questo ingabbiante.
Certo.
Cioè dobbiamo trovare un modo perché gli insegnanti abbiano uno spazio di confronto. Io credo che l'ordinanza 172, che ha tolto i voti e ha messo la valutazione descrittiva, questo ha provocato nelle scuole che hanno provato veramente ad applicarla, il fatto che si sono confrontati su come fare, si sono confrontati se più insegnanti lavorano con un bambino. Io non posso arrivare agli scrutini a dire io c'ho 7, tu c'hai 5, perché tu sei più buono, tu sei più permissivo, no? Tu li vuoi bocciare tutti.
No, certo,
con me funziona così, con te funziona. Cioè, su cosa ci confrontiamo? E ci confrontiamo su quello che abbiamo osservato. Cioè, che cosa io ho osservato di quel ragazzo lì, di quella ragazza? Che cosa mi fa dire che non si impegna? Non si impegna perché veramente non si impegna, non si impegna perché non ha le capacità, non si impegna perché la scuola che io propongo è lontana 1000 miglia da quel ragazzo. Perché un tema che la ricerca mette in rilievo non è solo quella degli abbandoni, è il perché. Cioè c'è una sensazione di disagio, di lontananza dalla scuola sempre maggiore. Quindi ripensare la valutazione vuol dire ripensare la didattica per quei ragazzi.
Proprio quelli lì che hai davanti, non i ragazzi a caso, no?
Quelli che hai davanti, come fai a fare in modo che tutti arrivino ad avere un livello di acquisizione sufficiente per loro? Per loro, non per la graduatoria.
Certo.
Per farli arrivare io devo pensare al senso delle cose che faccio, al senso che hanno per me come insegnante e dell'obiettivo. Cioè io ho certi obiettivi perché penso da insegnante responsabile che sia utile che facciano quello.
Certo, e poi,
al senso che ha per i ragazzi.
Per i ragazzi, però, e poi variare.
A capirlo.
Certo, variare la metodo, gli strumenti, l'utilizzo,
certo,
gli strumenti in corsa.
È certo, variare le strategie, variare le attività, variare le modalità di valutazione, perché questo la ricerca lo dice, quindi non c'è nessun collegio docenti che può dire sì o no. La ricerca dice che per valutare in modo efficace devo usare strumenti differenziati.
Certo.
Quindi un testo libero, un testo invece più strutturato, una prova oggettiva, un colloquio, un report scientifico, e sto parlando solo della competenza testuale. Rispetto ad ogni cosa io devo ragionare in questo modo.
Certo.
Scusi, abbiamo un'altra domanda di un'altra ascoltatrice, Marina, che ci chiede: ma se il mondo là fuori purtroppo funziona in maniera gerarchica, la scuola nell'adottare un altro metodo non rischierebbe di non introdurre adeguatamente i ragazzi a ciò che li aspetta?
Io qua uso, scusi se intervengo, perché ho un aneddoto privato. Questa è una frase che io ho sentito dire ai genitori di mia figlia, che in prima primaria aveva una maestra che picchiava i bambini. La maestra non è stata sancita, non dico la scuola, non dico l'età, non dico la zona, non dico niente. Ma bisogna capire, perché la società è così, i bambini si devono abituare un po', non possono essere mica tenuti nella bambagia. Allora, se andiamo di questo passo, la scuola diventa qualcosa molto diversa da uno spazio educativo. E dico la frase che diceva il mio maestro Piero Bertolini: per il peggio c'è sempre tempo.
Sì.
Noi qua abbiamo un compito educativo.
E quello dobbiamo...
Scusate, mi sono infervorata.
No, anzi, bello.
Dovremmo andare avanti altre 4 ore, sì, ma non abbiamo tempo, ci risentiremo dopo.
Sì, assolutamente. L'estate,
sicuramente vi dobbiamo salutare, siete stati gentilissimi.
Grazie infinite,
grazie
davvero.
E vi richiameremo.
Grazie a voi, è stata una bella opportunità.
Grazie.
Grazie anche
grazie
per noi. Buona serata.
Buona serata. Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Vabbè, ragazzi, qua dovremmo, adesso poi magari diventa noioso, per noi ovviamente no, perché ci lavoriamo, quindi come dire.
Però posso dire che c'è un altro lettore, un altro ascoltatore, scusate, che ci scrive, posso raccontarvelo: ho 2 figli ormai grandi, una all'università e la piccola alle soglie degli esami di maturità, e devo purtroppo dire che la scuola che abbiamo conosciuto noi, rispetto al vostro livello di riflessione, è un altro pianeta. Appartenete a una galassia decisamente più triste, appartenente a una galassia decisamente più triste e semplificante. Voti e verifica raffica, nessun confronto critico, nessuna autovalutazione da parte della scuola, colpevolizzazione delle famiglie e dei nostri limiti innegabili, ma se sapessi insegnare, puntini puntini. La sensazione del fastidio suscitato da ogni nostra domanda. La domanda che pone Giuseppe è: ma gli insegnanti sono esposti in qualche modo a queste riflessioni? Ed è un po' una domanda che mi ero posta anch'io, perché penso che siamo molto molto dentro un meccanismo, tutti i ragazzi, gli insegnanti, i genitori, in cui cerchiamo il voto, la valutazione ci dà sicurezza, si è sempre fatto così, c'è una tradizione. Ed è come se forse per cambiare l'ottica ci volesse una rivoluzione culturale, che la domanda è da dove cominciare,
sì,
se non è già cominciata.
Questo forse lo richiederemo a loro, una rivoluzione culturale che però ce lo diciamo, come dire, noi non siamo le uniche ovviamente che riflettiamo, le buone pratiche, chiamiamole così, sono in molte parti. E la cosa però che ci diciamo spesso è che sì, una rivoluzione culturale, ma non è che, come dire, il professor Corsini e la professoressa Negri stiano dicendo delle cose che hanno scoperto l'altro ieri.
No, no? Dobbiamo anche imparare a condividere questo potere, che è quello della valutazione, di cui gli insegnanti sono gelosissimi, che utilizzano come un'arma, uno strumento o punitivo oppure di premio. Invece la condivisione di questo potere con gli alunni, con i genitori, tra colleghi, può da una parte togliere questo aspetto di sacro al voto e la sua valenza poi sociale e culturale, e forse gli interrogativi possono essere affrontati insieme, discussi.
Sì, e poi ci sono tanti temi, abbiamo pochissimi spazi di discussione, hanno tagliato mille volte gli organici e arriviamo tutti con l'acqua alla gola, è come se ci avessero veramente un po' tolto gli spazi di pensiero, no? Quindi ne stiamo parlando noi tre, ci crediamo tanto e stiamo proponendo queste riflessioni perché la scuola è il nostro mondo e perché come dire, impariamo, no? delle cose e crediamo nei ragazzi soprattutto. C'è tanto da fare, però ci vogliono spazi, spazi anche i nuovi docenti che arrivano. Alcuni hanno avuto la fortuna di aver avuto una formazione in primaria soprattutto, altri, come dire, la formazione è un altro tema importante.
Si costruisce,
no?
Sì, si deve costruire strada facendo, però non, appunto gli spazi sono sempre
risicati. È vero che adesso magari banalizziamo un po', però insomma aumenta la burocrazia, c'è anche meno forse tempo di parlare anche con le famiglie, perché poi, come dire, senza chiedere nessun permesso, ma una esplicitazione, no? Anche di quello che si intende fare con o provare, insomma, degli obiettivi per i propri studenti, è importante anche, no?
Sì, anche visti i numeri, non abbiamo classi con 10-15 alunni, ne abbiamo 23-25, quindi cambia tutto.
Insomma, abbiamo materiale per altre 10 di queste chiacchierate. Ci lasciamo con un po' di rock, lo chiedeva un ascoltatore.
Sì!
E abbiamo Under Pressure dei Queen.
Ballando perché qui ovviamente ci dà
ogni occasione buona.
Volevamo salutarvi, ci sentiamo martedì prossimo.
Altro temone,
parliamo di indicazioni nazionali e cercheremo di capirci qualcosa. Ciao a tutti.
Ciao, buona serata.
Buona serata.